Buongiorno e bentrovati anche questo mercoledì con Studio Amore On Air, la ricreazione è finita. Io sono Sara Dacci, facilitatrice dell'apprendimento e consulente aziendale e ogni mercoledì dalle 16 alle 17 vi parlo di scuola, apprendimento, memoria, insomma vi parlo dei nostri figli, dei nostri ragazzi, delle loro esperienze, dagli 8 ai 18 anni circa. Oggi parliamo delle interrogazioni, come gestire al meglio un'interrogazione, perché l'interrogazione a volte diventa un problema per i nostri ragazzi e cosa possiamo fare per aiutarli a migliorare. Ovviamente seguiteci su tutti i canali social di RWS, su Op Media Italia, Radio Player Italia e seguitemi anche su www.studioamore.it per scoprire i progetti sul metodo di studio. A tra poco con Studio Amore On Air, la ricreazione è finita. Sei all'ascolto di RWS, accendi la speranza. Sono Sara Dalcin e all'interno della trasmissione Studio Amore On Air, dalla redazione di Conegliano, ti parlo di scuola, studio e apprendimento. Oggi parliamo di interrogazioni, di esposizione efficace. Io mi occupo di metodo di studio dagli 8 ai 18 anni e seguo genitori e ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo per aiutarli a migliorare il proprio metodo di studio, il proprio approccio allo studio, all'esperienza scolastica in genere. E la parte dell'esposizione è effettivamente una parte molto rilevante del processo di studio dei nostri ragazzi. Perché? Perché è un momento finale, il momento un po' di prova generale e diciamocelo, è importante perché è anche il momento del voto, quindi della valutazione del nostro insegnante. Ovviamente questa grande importanza dà a questo momento anche un pochino, come dire, di sfaccettature negative, ovviamente, no? Quindi i nostri ragazzi lo vivono anche alle volte in modo negativo, con ansia, con preoccupazione e soprattutto molto spesso non sono preparati per affrontarlo adeguatamente. Ci sono diversi motivi per cui la parte dell'esposizione durante un'interrogazione non viene molto bene, non è una parte che a scuola viene gestita correttamente. Perché? Perché ovviamente, così come i nostri insegnanti ci spiegano la storia, la letteratura, la matematica e quindi i contenuti di quello che dobbiamo imparare, altrettanto non fanno con le modalità espositive. Noi siamo giudicati, mi metto in prima persona, ma insomma i nostri ragazzi sono giudicati come studenti in base alla loro esposizione, quindi alla loro interrogazione e quindi anche al come spiegano e raccontano ciò che sanno, non solo al cosa sanno, ma ovviamente non viene loro mai data un'informazione formale e teorica sul come preparare questo momento espositivo. E questa è, secondo me, una grande mancanza. Avvantaggiati potrebbero essere quei ragazzi magari che fanno attività teatrali, anche se ovviamente il focus è leggermente diverso, ma sono un pochino più abituati ad essere esposti rispetto agli altri, a parlare di fronte agli altri. Anche questo fattore è un fattore determinante. Ovviamente molto dipende dall'inclinazione anche individuale, no? C'è chi è più abituato oppure che è più portato a sentirsi sereno di fronte alle altre persone, chi meno. E qua ovviamente è l'allenamento che fa la differenza, allenamento che anche questo non c'è. Infatti la parte espositiva a scuola avviene quando? Proprio nel momento della valutazione della prova. Non ci sono delle sessioni di allenamento pratico in cui, ecco, cosa importantissima, ci mettiamo alla prova e riceviamo feedback dai nostri insegnanti. Il feedback lo riceviamo solo durante il voto e la valutazione, quando il nostro insegnante ci dice: sì, però l'esposizione è stata un pochino poco curata, il lessico non era corretto, la sintassi non era efficace, ti sei perso, eccetera. Ecco, è un po' strana questa parte, no? Perché, come dico sempre ai miei ragazzi, ogni volta che c'è una partita di calcio tra squadre, la partita avviene il sabato, la domenica è il momento di prova, c'è chi vince, c'è chi perde, ma durante la settimana c'è un allenamento e l'allenamento consiste in esercizi pratici singoli, magari in ripetute prove, ma anche nelle vere e proprie partite di prova, magari tra giocatori della stessa squadra, per simulare la prova reale. Ecco, questo dovrebbe avvenire anche con la parte espositiva, perché è una competenza pratica e come qualsiasi competenza pratica va messa in atto e allenata. Quindi ciò che manca sono due aspetti: la parte più teorica di indicazione dei principi da seguire e la parte pratica di abituazione della persona, dell'individuo a svolgere quell'attività e a pian pianino rendersi consapevole dei propri errori e quindi delle proprie aree di miglioramento. Questo è un aspetto fondamentale. Un ulteriore aspetto è legato al fatto che ciò che lo studente deve esporre non fa parte di una sua conoscenza radicata, ma è qualcosa che ha studiato da pochissimo tempo. Questo mette sempre un pochino in difficoltà, no? Quindi gli aspetti mnemonici la fanno un pochino, giocano un ruolo fondamentale, insomma, in questa parte. E quindi ecco, io tendo sempre a far sentire sereni i ragazzi, gli studenti, perché ovviamente non potranno mai esprimersi al top come un formatore fa rispetto ai propri campi, o come fa uno stesso insegnante che, gioco forza, insegna ogni giorno la sua materia e ripete quindi gli stessi argomenti. Tra poco vediamo quali sono i principi fondamentali per una corretta esposizione durante le interrogazioni. Oggi stiamo parlando di esposizione durante le interrogazioni e poco fa abbiamo capito che l'esposizione è qualcosa di non semplice. Uno, perché non ci vengono forniti i principi per un'esposizione efficace. Due, perché non ci vengono dati sufficienti feedback per migliorare, feedback circostanziati, e non ci viene data la possibilità di allenarci prima di, come dicono i miei ragazzi, uscire interrogato. Ok, quindi praticamente ci alleniamo durante la prova stessa. Questo è un problema, effettivamente. Qui dobbiamo stimolare i ragazzi a fare molte prove espositive a casa. Ovviamente a casa i ragazzi non hanno l'insegnante che può giudicare, ma possono agevolmente avere qualcuno della famiglia o magari, ecco, questa è una cosa che consiglio spessissimo, registrarsi per riascoltarsi. È ovvio che gli aspetti che possono giudicare i ragazzi non sono gli stessi che giudicherebbe un insegnante, magari, ma un pochino alla volta, pian piano, anche questo diventa parte dell'allenamento quotidiano. Saper cogliere le proprie criticità e i propri errori, ovviamente se abbiamo dei principi da seguire. E sui principi possiamo ampiamente discutere. Ad esempio, ci sono alcuni principi legati alla parte più dell'organizzazione del discorso di cui tener conto, no? Ecco, e su questo abbiamo una buona preparazione che dobbiamo fare. Ovviamente una buona preparazione avviene quando il materiale che nostro figlio e i nostri figli studiano è acquisito non con una lettura e una ripetizione, altrimenti avremmo semplicemente l'appiglio delle parole del libro, non abbiamo interiorizzato davvero l'argomento. Quindi quello che consiglio in questo caso è creare una scaletta, un'organizzazione del proprio discorso. Ora, noi non sappiamo, i nostri ragazzi non sanno le domande che riceveranno durante un'interrogazione, semplicemente quello che io consiglio è di schematizzare gli argomenti di studio. Questi schemi possono diventare agevolmente una scaletta espositiva con cui agevolmente possiamo rispondere alle domande dell'insegnante. Ovviamente nel farlo dobbiamo cercare di acquisire il maggior numero di dettagli possibile. Come dico sempre, quando noi andiamo a sintetizzare, a schematizzare un testo, un argomento, intanto lo dobbiamo fare mettendo insieme sia il libro di testo che gli appunti dell'insegnante, quindi dobbiamo creare qualcosa di autoportante, di unico, in modo tale da non ripetere in momenti diversi le stesse informazioni, perché magari hanno sfaccettature diverse rispetto a quello che ha detto l'insegnante o il libro. Ma a maggior ragione dobbiamo mettere ordine a questa scaletta, cercare di raccontare quell'argomento dal generale al particolare. Ovviamente questo è fondamentale. Se sto facendo uno studio di un compito magari di scienze, un argomento di scienze ad esempio, è ovvio che inizierò a parlare degli aspetti generali. Se sto studiando una specie animale, magari sono alla scuola secondaria di primo grado, non parto con dare i particolari su questo animale, ma spiego chi è, dove vive, il contesto, l'habitat, eccetera. Quindi anche la riflessione sull'organizzazione e sull'ordine degli argomenti è un aspetto fondamentale. Fatta a casa, ovviamente. Non sempre il libro e gli appunti ci danno una buona organizzazione del discorso, deve essere qualcosa di molto personale. Altro aspetto fondamentale, come anticipavo, è raccogliere il maggior numero di dettagli. Spesso i nostri ragazzi studiano tralasciando molte informazioni. Può essere che non le comprendano bene, ma magari molti dettagli non sembrano così utili e interessanti, e invece È proprio il dettaglio, il piccolo dettaglio, non tutti, ma qualcuno, accuratamente selezionato, che fornisce al nostro insegnante l'idea che abbiamo gestito correttamente la nostra fase di studio, che abbiamo approfondito con qualche dato, che ci siamo impegnati a sufficienza. Quindi anche i famosi riquadri a lato delle pagine di studio, ecco, dateci un'occhiata, ragazzi, perché è proprio lì che possiamo fare e dare l'impressione positiva al nostro insegnante e far capire che ci siamo adeguatamente impegnati. Quindi il dettaglio è fondamentale. Aggiungiamo degli esempi. Gli esempi sono riportati anche nel nostro libro? Va bene, ma allora noi non copiamo gli esempi del libro. Cerchiamo degli esempi diversi. Sicuramente riusciamo a farlo. Dobbiamo metterci un po' di impegno. Dobbiamo pensare alle nostre esperienze. Dobbiamo fare un'azione di traslazione di quello che il nostro libro ci dice. Un esempio personale, però, credetemi, colpisce benissimo il nostro insegnante, che ci farà capire che siamo sul pezzo, che ci siamo incuriositi. Abbiamo capito che la parte espositiva non è una parte allenata a scuola, quindi abbiamo veramente bisogno di lavorare a casa per abituare i nostri ragazzi che qualcosa per essere fatto bene deve essere ripetuto nel tempo. Quindi ciò che ho consigliato è sicuramente quello di registrarsi durante le prove espositive e riascoltarsi. Questo abituerà i ragazzi ad ascoltare la propria voce, a valutare la propria performance un pochino alla volta e quindi a capire che ci sono degli aspetti assolutamente migliorabili da prendere in considerazione. Abbiamo visto che ci sono dei principi da seguire per preparare una buona interrogazione e sicuramente uno di questi è una buona organizzazione del discorso, partendo da uno schema personale delle informazioni studiate, arricchito da dettagli, e quindi non dobbiamo rimanere troppo sul superficiale, no? E da esempi, esempi che consiglio sempre di andare a personalizzare per fare quel passo in più, fare qualcosa in più rispetto alla richiesta dell'insegnante e a quanto dato dal libro. Sicuramente questo dal punto di vista della valutazione scolastica è assolutamente positivo. Ma ci sono altri aspetti che possiamo considerare nella parte del nostro discorso, della parte organizzativa. Ovviamente poi abbiamo anche tutti gli aspetti verbali e paraverbali da poter gestire, ma restando nel discorso, ecco, possiamo gestire bene la nostra sintassi, quindi l'organizzazione delle nostre parole, delle nostre frasi. Ecco, sovente quando ascolto i ragazzi che fanno delle prove espositive, noto che fanno frasi molto molto corte, quindi con pochi incisi e molto semplici. È ovvio che se parlassimo di un testo scritto, questo sarebbe un testo molto chiaro da comprendere. Nel momento in cui però stiamo ascoltando qualcuno, ecco, ciò che vuole un insegnante, anzi ciò che non vuole un insegnante, è sentirsi elencare le informazioni studiate. Ecco, quindi frasi molto corte, dico sempre, sembrano una lista della spesa delle informazioni conosciute. In realtà io stimolo i ragazzi a osservare il proprio schema di studio, quindi quello che la loro scaletta personale, quello che hanno estratto dal testo come informazioni rilevanti, schema che deve essere molto sintetico per permettere ai ragazzi di poi usare delle proprie parole nella parte espositiva e non ricopiare le parole del libro. Questa è una cosa fondamentale, e mentre lo osservano di provare a provare il discorso, di provare a parlarci sopra, così dico, ovvero a creare il discorso al momento con un piccolo schema sotto gli occhi. Ovviamente noi nella esposizione scolastica non possiamo, a meno di particolari, diciamo, piani individualizzati, non possiamo avere lo schema sotto gli occhi, ma questa è una parte di allenamento. Come dicevo prima, la parte espositiva deve essere anche fatta di fasi di allenamento, e l'allenamento nella creazione del discorso, nell'organizzazione di una corretta sintassi è fondamentale. Stimolo quindi i ragazzi a creare una sintassi complessa, fatta di frasi con degli incisi, con delle subordinate, in modo tale che il governo del contenuto venga percepito dall'insegnante. Ovviamente, se il nostro discorso è complesso, anche la nostra conoscenza significa che è stata approfondita. Deve essere però ovviamente un discorso comprensibile. Come dico sempre, dobbiamo fingere di spiegare questo argomento a qualcun altro. Non dobbiamo esporre per far vedere che sappiamo, ma dobbiamo pensare di avere come obiettivo il saperci spiegare, lo spiegare l'argomento a qualcun altro. Questo farà in modo di essere, ci costringerà ad essere molto dettagliati, molto schematici nella nostra spiegazione, e questo chiarirà le informazioni anche a noi stessi. Ovviamente in questo modo noi non abbiamo l'obiettivo di spiegare qualcosa al nostro insegnante, e lui non si sentirà assolutamente in questa condizione, no, del sentirsi spiegare una cosa perché non la conosce, ma percepirà una competenza solida da parte di chi sta parlando. Quindi sempre prova espositiva con lo schema di fronte per organizzare bene la propria sintassi, anche due o tre volte, anche registrati per poterci riascoltare, e con l'obiettivo in mente di spiegare queste informazioni a qualcuno che non le conosce. Potremmo anche utilizzare un fratello minore o un genitore che non sa di quell'argomento per capire se siamo comprensibili, e questo è fondamentale. Ecco, quindi questi pochi suggerimenti, ma focalizzati, porteranno l'interrogazione ad un livello superiore. Sei all'ascolto di RVS Accendi la Speranza. Io sono Sara Dalcine e con Studio Amore On Air, La ricreazione è finita, ti porto all'interno del mondo della scuola e dello studio. Io trasmetto dalla redazione di Conegliano e oggi stiamo parlando di esposizione durante le interrogazioni. Abbiamo visto che possiamo utilizzare diversi trucchi, diverse modalità di preparazione a casa per svolgere una buona interrogazione. E volevo terminare la puntata di oggi completando un po' la lista dei suggerimenti per organizzare una buona esposizione. Abbiamo visto le parti più legate alla formulazione del discorso, alla sintassi, alla creazione di esempi personalizzati, e voglio completare questa parte con un paio di suggerimenti legati all'aspetto paraverbale. L'aspetto paraverbale è inerente a come diciamo le cose, non a cosa diciamo, soprattutto come utilizziamo la nostra voce. E qui sono due gli aspetti fondamentali. Innanzitutto suggerisco agli studenti di alzare il tono di voce, un mezzo tono è sufficiente. Quindi l'interrogazione non è un momento di discussione, di colloquio normale con il nostro insegnante, ma è un pochino un momento di nostro protagonismo. Siamo protagonisti di quei 5, 10, 15 minuti in cui dobbiamo sentirci assolutamente più sicuri, e dobbiamo dimostrare la nostra sicurezza anche all'esterno. Ecco, alzare mezzo tono la voce, soprattutto per chi ha un tono di voce particolarmente basso, aiuta a fornire sia all'esterno un'impressione di maggiore sicurezza, ma aiuta anche a noi stessi a percepirci maggiormente sicuri. La nostra mente è influenzata dalle nostre condizioni psicofisiche e anche da come in quel momento ci stiamo sentendo e da come ci stiamo comportando. Quindi questo è il primissimo suggerimento: un tono di voce maggiore creerà un momento di maggiore sicurezza. L'altro aspetto fondamentale che suggerisco spessissimo ai miei studenti è quello di diminuire il ritmo, ovvero di andare più piano. Sovente quando uno studente inizia a rispondere a una domanda dell'insegnante parte velocissimo, perché c'è questa voglia di far vedere che sa, e soprattutto c'è quest'ansia, magari probabilmente sopita, che deve sbloccarsi in qualche modo, questa paura che quindi lo fa andare molto veloce. Ecco, la velocità è un problema per due motivi principali. Il primo è perché sicuramente ci sarà un momento durante l'interrogazione in cui magari non ricordiamo la parola, una parola chiave, non ricordiamo un concetto e abbiamo bisogno di soffermarci un paio di secondi a pensare, e qui ci bloccheremo di colpo. Se invece noi andiamo più piano già dalla partenza, questa piccola pausa verrà notata molto meno, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto, che invece è fondamentale assolutamente, è che andare più piano non solo garantisce una maggiore comprensione anche dall'altra parte, quindi da parte dei nostri compagni insegnanti, ma ci lascia il tempo per pensare. Noi siamo costretti a pensare mentre parliamo, obiettivamente, altrimenti significa aver imparato un discorso a memoria, e questo non è fattibile, non è possibile. Questo è l'altro suggerimento che vi do. Quindi ragazzi, non imparate a memoria le parti del testo, le frasi del vostro libro, perché vi troverete sicuramente ad un certo punto a bloccarvi, a perdervi. Dovete stare sui concetti chiave e creare il discorso al momento. momento. Come? Lasciandovi il tempo di pensare, parlando molto lentamente. Ecco, la lentezza non è un fattore negativo, lo è la troppa velocità, specialmente quando magari ci causa anche qualche altra difficoltà, come il mangiarsi le parole, ad esempio. Ecco, questo è un aspetto che possiamo tenere sotto controllo attraverso un buon ritmo. La lentezza ci permette anche di pensare, e quindi di pensare, come abbiamo detto, ma non solo a quello che dobbiamo dire, ma con quello che non dobbiamo dire. Molto spesso abbiamo delle parole che ripetiamo, degli intercalari, ok, cioè, quindi, eccetera, no? E queste sono delle parole che fanno un po' vedere la nostra ansia. Ecco, se andiamo piano riusciamo anche a contenerle e riusciamo a individuarle, intercettarle all'interno del nostro discorso prima che escano dalla nostra bocca. In sostanza ci sono delle regole che possiamo utilizzare per parlare meglio, per esporre con più tranquillità. L'importante è l'allenamento. L'allenamento è tutto. 100 esposizioni non le faremo mai in un anno scolastico, possiamo però farle se noi ne facciamo almeno un paio a settimana. Sicuramente possiamo lavorare bene con la registrazione, riascoltarci e capire che cosa non è andato bene. Siamo nuovamente insieme in realtà per salutarci. Io vi ringrazio dell'ascolto. Come sempre ci ritroviamo qui il mercoledì dalle 16 alle 17 per parlare di scuola, studio e apprendimento. Potete riascoltarci anche in podcast sul sito RWS Nazionale, openmediaitalia.it. Al prossimo mercoledì e a risentirci.